Dove stai andando?
A cercare Maria per Roma.
Benvenuti da Eliana Astorri nella nostra rubrica dedicata a Roma, in onda ogni martedì alle ore 11.30. Oggi parliamo degli acquedotti romani. In studio con noi il professor Romolo Augusto Staccioli, ha insegnato storia e archeologia dell'Italia antica all'Università La Sapienza di Roma ed è presidente di Archeoclub Roma. Romolo, ben trovato.
Salute.
Ma allora, è vero che l'acquedotto che normalmente noi associamo sempre all'antica Roma, in realtà lo hanno inventato secoli prima antichi popoli come i babilonesi e gli egiziani?
Si tratta di stabilire che cosa intendiamo per acquedotto. Certo, se pensiamo a una condotta d'acqua, magari saranno stati anche popoli ancora più antichi e più primitivi che magari semplicemente con una canna o qualcosa del genere hanno convogliato l'acqua da una sorgente al luogo desiderato. Ma gli acquedotti romani sono un'altra cosa, naturalmente. Sono soprattutto, oltre che un manufatto, una struttura utilitaria, soprattutto, no? Sono anche un monumento, diciamo pure.
Di che cosa erano fatti?
Un monumento che manifesta, diciamo così, in due modi. O meglio, quando si manifesta con le caratteristiche, le tipiche arcate che tutti conoscono, per averle viste almeno una volta, soprattutto quelli che abitano a Roma e che magari ogni tanto escono dalla città e che si incontrano gli acquedotti in quella che era un tempo la campagna romana, queste grandi arcate che conducevano l'acqua fino nel cuore della città. L'altro aspetto è quello nascosto, cioè è quello del condotto sotterraneo, anzi bisogna dire, contrariamente a quello che si potrebbe pensare, che molti forse pensano, che gli acquedotti romani in gran parte erano sotterranei, uscivano fuori appunto sulle arcate di cui dicevamo soltanto quando finite le zone collinari dovevano attraversare le pianure, le zone basse, le valli anche fra una collina e l'altra, e le arcate erano necessarie per mantenere l'acqua a un costante livello di dolce discesa dalla origine, dalla sorgente fino a Roma.
Ma
fino
se c'erano dei dislivelli, come superavano?
Dislivelli in che senso? In altezza, cioè
sì,
come oggi facciamo le condotte forzate. Non li incontravano.
Perché oggi si può fare.
Ne facevano a meno. Qualche tipo
possibile che andavano sempre in discesa?
Sì. Qualche tipo di condotta forzata è stato fatto anche nell'antichità, magari così di tipo primitivo, ecco. Però non era questa la norma, diciamo. Quindi bisognava assolutamente in tutti i modi evitare un inconveniente di quel genere. E quindi questa, fra l'altro, è stata anche la grande abilità, no? degli ingegneri, degli architetti, degli ingegneri idraulici soprattutto, no? dell'antica Roma. La cosa interessante è che a parte il resto del mondo romano, gli acquedotti, i resti degli acquedotti sono ancora oggi una delle testimonianze più impressionanti, forse anche più diffuse, della presenza di Roma, dell'antica presenza di Roma in tanti paesi del mondo mediterraneo, europeo, eccetera. Però c'è da dire anche che gli acquedotti sono diventati il monumento più diffuso, no? Largamente, diciamo, più diffuso della città di Roma, proprio di Roma città, non parliamo adesso del mondo romano. È un monumento che è presente in tante zone della città, dal centro alla periferia, e soprattutto da quando sono spariti o quasi i monumenti celeberrimi e ampiamente celebrati della campagna romana, la quale a sua volta, no, è stata fagocitata dalla periferia o dal suburbio, sicché quegli acquedotti che un tempo erano la caratteristica e sotto certi aspetti il vanto della campagna romana sono andati ad arricchire, no, la monumentalità, diciamo, di Roma, della città di Roma. Non ci abbiamo fatto caso, nessuno forse se ne è accorto, no? Ma questa è stata una novità, una trasformazione degli ultimissimi decenni nella nostra città. Quanti erano gli acquedotti di Roma? Erano 11. Quindi una cifra piuttosto notevole, che diventa anche maggiore, si arriva a 13, 14 e forse anche più se calcoliamo le derivazioni, che spesso sono derivazioni di notevole lunghezza. E che quindi...
Qual era il più lungo?
Il più lungo? Il più lungo è l'acquedotto dell'Aniene Nuovo, che è lungo circa 87 chilometri. Ed è uno dei quattro acquedotti che prendevano l'acqua nell'alta valle dell'Aniene, da cui il nome, naturalmente, il nome latino sarebbe Anio Novus, perché ce n'era stato già un altro, l'Anio Vetus, l'Aniene Vecchio, che era stato costruito qualche secolo prima. Questo, che è il più lungo, come dicevamo, è costruito fra il 38 e il 52 dopo Cristo, quindi è uno di quelli intermedi, perché è interessante anche sottolineare questo fatto che sono stati 11 gli acquedotti, ma costruiti nell'arco di, diciamo, mezzo millennio, anno più anno meno. Il primo fu costruito infatti nel 312 avanti Cristo, l'ultimo nel 226 dopo Cristo della nostra era. Per 500 anni quindi c'è stata un incremento.
Non ne sono stati costruiti più recentemente?
Più recentemente
nell'età
no.
Moderna,
no.
Diciamo.
Naturalmente bisogna arrivare poi all'età moderna. L'età moderna veramente, perché il primo acquedotto che fu sostanzialmente ricostruito fu quello di Sisto V, l'Acqua Felice, che in parte riutilizzò gli acquedotti antichi e anche le antiche sorgenti, ma bisogna arrivare al 1585 o giù di lì. E a questo punto forse sarebbe anche il caso di dire che soltanto uno degli 11 acquedotti antichi è sopravvissuto e praticamente ha continuato a funzionare sempre, anche per le sue particolari caratteristiche, per una, come si potrebbe dire, minore esposizione alle offese sia dell'uomo che della natura. Ed è l'acquedotto vergine, l'acquedotto dell'acqua vergine, quella che noi chiamiamo l'acqua di Trevi.
Sì, dove si trova?
Perché è quella che alimenta appunto la fontana di Trevi insieme ad altre acque monumentali ancora oggi. Beh, l'acquedotto vergine è uno di quelli dei cinque, abbiamo detto dei quattro che venivano dalla Valle dell'Aniene, dall'alta Valle dell'Aniene, l'acquedotto vergine è uno dei cinque che venivano dalla zona immediatamente a est della città, compresa tra le pendici, la base dei Colli Albani e la zona prenestina. Ecco. E l'acquedotto vergine veniva per l'appunto da questa zona, dalle sorgenti di Salone, e stranamente rispetto agli altri, a un certo punto deviava decisamente verso nord. E quindi, a differenza degli altri acquedotti che venivano da est e che continuavano, proseguivano in questo percorso est e ovest, l'acquedotto della Vergine, che pure veniva da est, a un certo punto andava verso nord ed entrava da Roma appunto, entrava a Roma appunto da nord, cioè dal Pincio. Usciva fuori proprio sul Pincio, alle pendici del Pincio, in una zona che è sotto Villa Medici praticamente, Piazza di Spagna, Via dei Condotti,
non a caso,
che noi diciamo comunemente Via Condotti, no, il nome è Via dei Condotti, perché appunto prende questo nome dalla scoperta di condutture che si riferivano proprio all'acquedotto dell'Acqua Vergine, il quale arrivava fino al Panteo sostanzialmente. Infatti fu fatto costruire da Agrippa nel 19 avanti Cristo per alimentare le sue terme, che egli fece costruire proprio a ridosso del Pantheon. E nell'ultimo tratto dal Pincio fino al Pantheon, cioè attraverso la Valle del Tritone, no? il corso e poi lungo quella che oggi è Via del Seminario, correva su arcate, come i classici acquedotti appunto che noi conosciamo. pensa che di queste arcate ne rimangono ancora alcune, anche se praticamente invisibili. Tre sono in via del Nazareno, dove c'è uno slargo con questa parte in vista, ma se ne vede soltanto la sommità, la parte superiore, nessuno ci fa caso, dietro un gran cancello di ferro. E due arcate sono nei sotterranei di Palazzo Sciarra. Ancora ben conservati,
quindi comunque non visibili da
appunto non turista. Visibili, tranne che naturalmente si faccia delle richieste particolari e
non ci hai detto, scusa Romolo, di che materiale erano fatti
chi non fatti gli acquedotti erano
di
fatti di acqua no l'acqua.
Con che cosa erano costruiti?
Beh, erano costruiti fondamentalmente in due modi, soprattutto quelli più antichi erano costruiti in grandi blocchi di pietra di tufo, soprattutto il tufo caratteristico, no, di Roma, della campagna romana, e gli altri, quelli più recenti, erano costruiti invece in muratura, in calcestruzzo, eventualmente rivestiti naturalmente poi con cortine esterne, quindi diciamo che sono cortine di mattoni, in modo particolare nel III secolo l'acquedotto alessandrino, quindi insomma un tipo di costruzione caratteristicamente romano, diciamo.
E non perdevano acqua?
La perdevano, e ne perdevano pure tanta, almeno metà dell'acqua la perdevano oppure veniva presa di frodo. Però era tanta l'acqua che convogliavano a Roma che era più che sufficiente. Certamente gli antichi romani disponevano di una quantità di acqua superiore a quella di cui disponiamo noi oggi, anche se l'acqua che arriva a Roma oggi è molto di più di quella che arrivava nell'antichità. Ma gli abitanti sono pure...
consumano di più.
No, ma non solo consumano di più, ma sono molti di più. Gli antichi, a Roma arrivava praticamente nell'antichità circa 1 milione di metri cubi d'acqua al giorno, che era una cosa spettacolosa. Diciamo, se facciamo la proporzione col numero degli abitanti, nessuna città mai al mondo fino a oggi ha avuto tanta disponibilità di acqua. È una prerogativa ancora insuperata di Roma.
Scusa, no, tu hai detto gli acquedotti di Roma sono 11,
sì.
Ma gli acquedotti romani invece, ci sono città d'Italia che hanno ripreso l'acquedotto romano? L'architettura dell'acquedotto romano?
Sì, ci sono perfino acquedotti.
Cioè le altre città come prendevano l'acqua?
Sì, allo stesso modo, ci sono acquedotti anche c'erano acquedotti anche nelle altre città, non in maniera così diciamo spettacolare e spettacolosa come a Roma, però ce n'erano naturalmente, e alcuni sono ancora in parte riconoscibili qua e là, e altri sono stati costruiti in età medievale e moderna sulla falsariga di quelli romani. Adesso mi viene in mente per esempio quello di Tarquinia, che non è un acquedotto antico, è un acquedotto moderno che però è costruito come gli acquedotti antichi. E naturalmente poi acquedotti come quelli romani nell'antichità erano presenti in tante altre città del mondo romano, per cui ancora oggi ce ne sono avanzi imponenti, spettacolosi, in diverse parti. Basterebbe ricordare i grandi acquedotti antichi conservati in Spagna, quello di Segovia, quello di Merida, quello di Tarragona, ma in Francia quello spettacoloso acquedotto che è il Pont du Gard, come viene chiamato, forse uno dei più bei monumenti romani in assoluto, degno di stare accanto al Pantheon e al Colosseo, insomma. E poi ancora il grande acquedotto che fu costruito a Cartagine, l'antica rivale, no, di Roma, ancora oggi in gran parte conservato in Tunisia, si segue lungo la strada che scende da Tunisi verso il sud, l'acquedotto di Aspendos in Turchia, insomma, diciamo che insieme ai resti delle strade, i resti degli acquedotti sono una delle tracce, no, più importanti e monumentali dell'antica presenza di Roma. Non abbiamo parlato dell'acquedotto, abbiamo detto dell'acquedotto più lungo, Non abbiamo detto dell'acquedotto più ricco, che era ancora una volta l'acquedotto dell'Aliene.
Più ricco nel senso che portava più acqua.
Di acqua, erano circa 2300 litri al secondo. Ma l'acquedotto migliore dal punto di vista della qualità dell'acqua, vale la pena di dirlo, perché ancora oggi, o forse ieri, ormai si è persa la purezza anche di questa acqua, che era nell'antichità e fino quasi ai giorni nostri l'acqua di Roma, l'acqua per antonomasia di Roma, che forse pure tu mi potresti dire, accanto all'acqua vergine, qual è l'acqua tipica di Roma?
Cos'è, l'Appia?
No, è la Marcia, no? L'acqua Marcia.
Ah, l'acqua Marcia.
L'acqua Marcia è l'acqua di Roma per eccellenza, e lo era anche nell'antichità. Plinio diceva, ne parlava come della clarissima aquarum omnium, no? La migliore, la più trasparente, la più chiara di tutte le acque. Che vogliamo spiegare perché si chiama Marcia? Perché molti si chiedono il perché di questo nome.
Che non significa andata male.
Appunto, e guarda che non è questa una battuta, perché io ho sentito una signora dell'Italia settentrionale una volta che chiamava a gran voce il figlio che era andato a bere a quella fontanella che sta a via di San Pietro in carcere al Campidoglio, dove sotto c'è scritto acqua marcia. Lei diceva vieni,
che
non bere, non vedi che c'è scritto che è marcia.
Forse acqua marcia perché cammina, perché
corre. Semplicemente come tutte le altre acque, perché prendeva il nome da chi l'aveva fatto costruire l'acquedotto. Quintus Marcius Rex, Marcius Marcio, nel 144 avanti Cristo, quindi anche questo, ed era di nuovo ancora una volta un'acqua proveniente dall'alta valle dell'Aniene. Fra l'altro si spiega anche perché è così ricca di calcare, no? Che è una cosa impressionante il calcare.
Io ti ho detto Appia perché sull'Appia sono varie sorgenti.
Ci sono le sorgenti, però comunque l'acqua Appia, come gli antichi non dicevano acquedotto, non parlavano dell'acquedotto, parlavano dell'acqua. Quindi l'acquedotto dell'acqua Appia lo chiamavano acqua Appia. Acqua Appia. Bene, questo che dicevo prima è stato il primo degli acquedotti costruito nel 312, è fratello, si potrebbe dire, gemello della via Appia, che pure fu costruita nel primo tratto, in quello stesso anno.
Primo tratto, che intendi?
Beh, da Roma a Capua, perché questa fu la prima via Appia.
Ovviamente parliamo dell'Appia antica.
Appia antica, ma io parlo dell'Appia perché non esiste un'Appia antica, esiste l'Appia. Poi esiste l'Appia moderna.
E poi l'Appia Pignatelli.
L'Appia Pignatelli e tutte le altre, ma l'Appia è l'Appia antica.
È quella dal termine di Caracalla.
Per antonomasia. Allora, dicevamo
da Porta
che...
come si chiama? San Sebastiano, no?
L'acqua...
No, l'Appia antica.
No, della via Appia, certo.
Da Caracalla,
ecco. Stiamo facendo confusione fra la via e l'acquedotto, che del resto è anche quella una via. Dunque, dicevamo appunto della contemporaneità della strada e dell'acquedotto. L'acquedotto dell'Appia, del quale però purtroppo non abbiamo più niente, era in gran parte sotterraneo, però c'è da dire che nel punto in cui usciva fuori dal Celio, dalla collina del Celio, e prima di immettersi, no, nella collina dell'Aventino, perché questo era il tragitto, doveva scavalcare la piccola valle, diciamo, la valle delle Camene, la valle di Piazza di Porta Capena, dove c'è la FAO, no, vicino al Circo Massimo, eccetera. Bene, proprio per superare il dislivello fra i due colli.
Quello che dicevamo in apertura.
Sì, ma quello però sempre, diciamo, in piano, in leggero declivio. Furono per la prima volta costruite delle arcate che poi si sono moltiplicate per tutti gli acquedotti romani. Ma le prime arcate in assoluto costruite per un acquedotto romano sono quelle dell'acqua Appia, che del resto è il primo acquedotto, quindi si capisce perché erano le prime arcate. Ma quello, insomma, fu il modello, diciamo. E purtroppo non è rimasto più niente.
Ma è vero, scusami, che c'erano degli acquedotti navigabili?
Navigabili in che senso? No, navigabili mi sembra. Cioè, voglio dire che nelle condutture, lo specus, no, si chiama in latino la condotta dell'acqua, lo specus spesso è alto anche più di un metro, insomma, io mi ricordo
di
essere...
Quindi una canoa può scendere
a valle? Forse una canoa molto, molto piccola, molto un tronco d'albero,
un kayak, qualcuno
a cavalcioni sopra forse, ma insomma ci si cammina però,
ecco.
Proprio nel famoso Pont du Gard che sta in Francia, io mi ricordo di esserci andato, insomma, di averci camminato all'interno dello specus del... Vogliamo aggiungere ancora, se abbiamo tempo?
Abbiamo tre minuti.
Tre minuti per dire che esiste in un certo senso quello che potremmo chiamare il monumento dell'acquedotto, il monumento all'acquedotto, ed è quella che chiamiamo Porta Maggiore, che effettivamente è stata una delle porte delle mura aureliane, ma che prima di essere utilizzata come porta della città, come una delle porte della città nelle mura di Aureliano, fu semplicemente la monumentalizzazione delle due arcate dell'acquedotto di Claudio che passavano in quel punto, scavalcavano in quel punto la via Labicana e la via Prenestina, che proprio lì praticamente si divaricavano per andare ognuna verso la propria destinazione. Le due arcate dell'acquedotto che scavalcava queste strade furono monumentalizzate, no? Furono rivestite di marmo, di blocchi di marmo bugnato, furono dotate di un grande coronamento, un grande attico, proprio per celebrare, per così dire, la costruzione dell'acquedotto. E infatti ancora oggi sono, purtroppo non capisco perché non sono state ridipinte di nero, no, queste scritte quando hanno fatto i restauri, gli ultimi restauri, ma insomma ancora oggi si può leggere sull'attico di Porta Maggiore la grande iscrizione dedicatoria di Claudio, che celebra appunto la costruzione dell'acquedotto nel 52 d.C., e sotto le due iscrizioni di Vespasiano e di Tito che ricordano due successivi restauri del 71 e dell'81, naturalmente d.C. Bene, quando gli architetti di Aureliano fecero passare da quelle parti le mura, che peraltro si appoggiarono anche alle arcate dell'acquedotto, che furono tamponate quindi per trasformarsi in mura, e dicevo, quando gli architetti di Aureliano si incontrarono con queste due arcate monumentali dell'acquedotto Claudio, le utilizzarono naturalmente, essendo una a fianco dell'altra, le utilizzarono per farci una delle porte della città, una porta un po' singolare, un po' strana, ed era appunto la Porta Maggiore, come fu chiamata.
Perché tutto questo bisogno di acqua a Roma?
Ma non lo so, c'è stata forse un culto particolare dell'acqua.
Forse anche per gli incendi, visto che Roma...
Da sempre, sì. No, ma poi anche, naturalmente, nell'età imperiale, per la necessità, per esempio, di alimentare quegli spettacolosi edifici termali che furono, che so io, le terme di Caracalla, le terme di Diocleziano, le terme di Tatiano. Gli acquedotti... questi 11 acquedotti rifornivano 11 grandi terme, dagli 800 ai 900 bagni diurni, come li chiameremmo oggi, piccoli edifici termali. Queste cose
antesignani degli hammam
in casa non si potevano fare, e quindi bisognava farli fuori. 15 fontane monumentali, come sono, che so io, oggi la fontana di Piazza Navona, la fontana di Trevi, eccetera. Fra le 1200 e le 1300 fontanelle pubbliche delle strade o dei cortili, perché l'acqua bisognava andarla a prendere lì, in casa non c'era, salvo che nelle case dei ricchi. In più alimentavano, almeno in parte, due grandi bacini artificiali dove si davano spettacoli di battaglie navali. Quindi l'acqua gli serviva, naturalmente. Ma forse c'è questa, si potrebbe dire, alla base di tutto, questa vera e propria passione, no? Per l'acqua nei suoi molteplici aspetti e nelle sue molteplici utilizzazioni. Per cui Roma fu veramente, come qualcuno ha detto, una città che camminava sulle acque.
Hanno fatto di tutto per fare questo.
Certo.
Romolo, grazie per essere stato con noi. Alla prossima per raccontare altri pezzi di storia dell'antica Roma. Grazie davvero. Prima di salutarvi vi ricordo che questa rubrica, come le altre del nostro canale, si trova sul nostro sito www.radiovaticana.org/105live. Buon proseguimento di ascolto da parte di Romolo Augusto Staccioli e di Eliana Astorri.